allora bentornati in studio, abbiamo il consueto appuntamento del giovedì con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia, trattino villaggio per la terra. In collegamento invece abbiamo Giorgio Arienti, direttore generale di Arion We. Allora,
buon pomeriggio.
Arienti, lei c'è?
Buon pomeriggio, sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E allora,
Vogliamo
dire di che cosa parliamo?
Certo, sì. No? Partiamo da un concetto.
Perché una cosa è certa, che di questo periodo le attrezzature elettriche le troviamo dappertutto.
Assolutamente, poi anche col Black Friday gli abbiamo dato anche una bella, diciamo così,
ho visto degli addobbi, ieri ero su Via Appia, in pratica c'era un addobbo elettrico che in pratica prendeva 5 piani di un palazzo, non so come l'abbiano montato. E noi però parliamo di questo,
sì. Allora facciamo un po' una panoramica. Allora partiamo dal concetto che per i cittadini la raccolta differenziata dei RAE è obbligatoria, esattamente come tutti gli altri materiali, cioè come noi
disegniamo. I RAE sono gli apparecchi elettrici.
Esattamente, tutto ciò, gli scarti delle cose elettriche. Il problema è che le modalità sono meno intuitive, diciamo, delle altre raccolte differenziate. Una recente indagine della Ipsos Doxa per il centro di coordinamento RAE evidenzia che ogni italiano acquista in media 5 di queste apparecchiature all'anno, tra cellulari, frigoriferi, caricabatterie, aspirapolveri, eccetera, eccetera. 6 volte su 10 questi acquisti sono fatti per sostituire un prodotto magari vecchio. Esatto. Quindi deve essere correttamente smaltito, ovviamente, questo prodotto obsoleto, anche perché questi prodotti sono ricchi di metalli, anche rari, che quindi possono essere recuperati e ovviamente riutilizzati. E forse molti non sanno, è una di quelle di cui molti appunto sono io, che in molti casi il venditore ha l'obbligo di ritirare gratuitamente il rifiuto del compratore e avviarlo a riciclo. E questa, diciamo, questa modalità si chiama uno contro uno. Invece in alcuni casi l'obbligo del rivenditore vale anche se il cliente non compra nulla in cambio, e quindi si chiama uno contro zero. Ecco, questo io uno contro zero proprio lo ignoravo, ma come me lo ignorano tantissime persone. I piccoli rifiuti elettrici ed elettronici sono al quarto posto tra i materiali erroneamente gettati nell'indifferenziata, perché noi quando non sappiamo dove buttare una cosa la buttiamo nell'indifferenziata, dopo i tessuti, le scarpe e le borse. Un altro studio sempre della Doxa, commissionato da Arion proprio, evidenzia che il 70% di chi commette questo errore lo fa in buona fede, cioè non sa dove gettarle, lo getta nell'indifferenziato, perché non ha percepito bene proprio l'informazione. Tra i rifiuti più spesso gettati erroneamente nell'indifferenziata ci sono gli spazzolini elettrici, ad esempio, questa curiosità, e i caricabatterie. Di questi piccoli RAE, in media ogni italiano ne getta 1,3 kg correttamente e invece quasi 2 kg non correttamente.
Allora senti Giuliano, prima di dare la parola a te, però farei intervenire il nostro ospite, perché mi voglio riagganciare a quello che ha detto Tiziana. Dove e allora dove, Arienti, bisogna portare poi concretamente tutti questi rifiuti elettrici ed elettronici? Questo vale per il cavetto del telefono al frigorifero a due porte, ecco.
Certo, sì, abbiamo 3 possibilità. La prima sono le isole ecologiche predisposte dai nostri comuni, le riciclerie, i posti dove portiamo altri tipi di rifiuti, possiamo portare anche i RAE. La seconda possibilità, a cui già facevate cenno, è il ritiro uno contro uno. Vale per qualunque negozio fisico o online di apparecchiature elettriche elettroniche e vale per qualunque elettrodomestico. Compro un frigorifero, restituisco gratuitamente quello vecchio. Compro un caricabatterie, restituisco gratuitamente il caricabatterie vecchio. Piccolo, grande che sia l'apparecchiatura non ha importanza, piccolo o grande che sia il negozio non ha importanza. Il ritiro uno contro uno è un'opzione gratuita. L'altra possibilità si chiama ritiro uno contro zero, purtroppo poco conosciuta, vale solo per i grandi negozi, per le grandi superfici che vendono apparecchiature elettriche elettroniche, le grandi insegne, non le cito adesso, e vale per i piccoli apparecchi fino a 25 cm di dimensione massima, quindi le radiosveglie, i caricabatterie, i cellulari, gli spazzolini elettrici, i giocattoli.
Cioè, nel senso, diciamo, se ho il televisore da 50 pollici non lo posso portare là.
Non posso fare l'uno contro zero, posso fare l'uno contro uno. Uno contro 2.0 vuol dire che posso restituire gratuitamente a questi grandi negozi la piccola apparecchiatura anche se non compro niente, ed è un servizio del tutto gratuito. Quindi abbiamo queste tre modalità. Dobbiamo imparare ad usarle, perché purtroppo oggi le usiamo ancora molto poco.
Eh sì, soprattutto diciamo per gli oggetti di piccola dimensione, appunto a carica batteria, uno le butta direttamente dentro il cassonetto, invece fa male. Senti Giuliano, ma qual è l'importanza della raccolta dei RAEE dal punto di vista economico, ambientale, insomma, perché dovremmo farla anche per fare bene al nostro portafoglio, al portafoglio di tutti e all'ambiente?
Vanno di pari passo, in questo caso come in altre raccolte differenziate, il vantaggio economico, non solo per noi ma soprattutto per il paese, proprio per l'economia del paese, dell'Europa, come dirò fra poco, e quello ambientale. Nei RAEE ci sono, a parte tutto le cose, la plastica, la gomma, eccetera, ci sono molte materie prime critiche, cioè quei metalli rari, quelle cose, insomma, quei materiali tipo rame, litio, metalli preziosi, anche oro, platino alcune volte, che non sono distribuiti equamente sul pianeta.
Le cosiddette terre rare per le quali purtroppo a volte si fanno anche le guerre.
Sì, ma non solo le terre rare, anche per esempio il rame, o comunque metalli che non tutti i paesi hanno, non tutti i paesi hanno miniere di rame, ma tutti i paesi, possiamo dirlo ormai nel 2025, hanno miniere di questi materiali nei loro rifiuti. Ora non sono la stessa cosa, però sono miniere già scavate, non bisogna sbancare foreste, colline, montagne per andarle a prendere. Pensa che l'Europa, non l'Unione Europea, ma l'Europa diciamo occidentale, escludendo la parte orientale, al 90% per questi materiali dipende dalle importazioni, cioè il 90% delle materie prime critiche, come vengono chiamate, europee, vengono da fuori Europa e riesce l'Europa, nonostante sia all'avanguardia nel mondo nelle politiche di sostenibilità, a riciclarne appena l'1% di quello che entra. Adesso vi evito i numeri, però nei prossimi anni, nonostante le politiche, adesso ne parleremo con il nostro ospite, di raccolta, appunto tutte queste possibilità che diamo aiuteranno a riciclare più materiali di questo genere, dobbiamo calcolare che noi consumeremo sempre più materiali di questo genere, quindi crescono molto più i prodotti venduti e forse la raccolta neanche gli va appresso. Calcoliamo pure cose di grandi dimensioni come i server, come i cablaggi, sono tutte cose che stanno aumentando in maniera esponenziale nel mondo. L'intelligenza artificiale è non solo energivora, ma ha bisogno anche di banchi di memoria.
Certo, è chiaro, insomma, sì.
Tutte queste cose.
Fatto sta che non si trovano più le RAM, pensa, per il fatto dell'intelligenza artificiale.
E poi c'è un'altra cosa che volevo accennare alla fine, perché probabilmente ne parleremo, sono i pannelli solari. Al momento in Italia si stima ci siano 300 milioni di pannelli solari installati. Nei prossimi tre anni, quindi 300 milioni fino ad oggi, nei prossimi tre anni si stima che saranno installati altri 50 milioni di pannelli solari. Tutti questi un giorno già stanno invecchiando. Quest'anno ne sono stati smaltiti, diciamo, 500.000 a fare grandi
linee. All'incirca.
Si stima che fra 25 anni e il 2050 ogni anno dovremo smaltire 12 milioni di vecchi pannelli, cioè i nuovi di adesso, fra 25 anni, ma anche prima, saranno vecchi. Quindi questo è una filiera tutta da inventare, non da inventare,
tutta,
però
tutta
da incentivare.
La filiera del riciclo che è fondamentale. Senta, Arienti, in generale i cittadini, secondo lei, e queste regole le conoscono bene, sono ben informati su come poter riciclare questi RAEE, secondo lei?
No, purtroppo no, ci sono tantissimi cittadini italiani che non solo non conoscono le modalità di raccolta differenziata dei RAEE, ma non conoscono proprio il significato della parola RAEE. Ma non è solo un problema di conoscenza, su cui stiamo lavorando con campagne di informazione, con trasmissioni come la vostra, c'è anche un problema di comodità. È molto complicato avvalersi dei servizi di cui parlavo prima, perché per il cittadino normale sono scomodi. L'isola ecologica è lontana e magari non è aperta il sabato mattina o la domenica, il negozio di apparecchiature elettriche e elettroniche non è il posto che il cittadino normale frequenta tutti i giorni. Io credo che per aumentare la raccolta dei RAE...
E chi lo dice? Perché ho da almeno 5 anni una lampada dentro il box auto che devo portarla al centro di raccolta. Peccato che sta lontanissimo, poi le distanze da Roma.
Come lei tutti. Do un numero giusto per inquadrare il tema. Noi riusciamo a gestire ogni anno 360.000 tonnellate di RAE, potremmo gestirne più del doppio. Quelle che mancano sono nei cassetti, nelle cantine, nei garage, oppure sono nei posti sbagliati, la spazzatura indifferenziata, il bordo delle strade, le esportazioni abusive verso quelli che chiamiamo paesi emergenti. Allora, come bisogna fare per raccogliere di più? Secondo me bisogna portare la raccolta dei RAE nei posti dove il cittadino normale va tutti i giorni, che sono i supermercati di prossimità, le scuole, le parrocchie, gli uffici postali, gli uffici pubblici. Cioè, se non mettiamo la raccolta dei RAE nei posti dove io vado tutti i giorni, per forza che lascio tutto nel cassetto e quando mi ricordo butto tutto nel sacco nero, perché sono preso, ho bisogno del cassetto e svuoto tutto nel sacco. Non si può fare così. La stessa cosa vale per le pile. Bisogna che questi rifiuti ricchi di, come diceva l'altro ospite, di materie prime particolari, utili, importanti per la nostra economia, bisogna che la raccolta di questi rifiuti venga portata vicino al cittadino, altrimenti non ne usciamo, altrimenti restiamo prigionieri di questi scarsi risultati di raccolta che poi ci impediscono di fare una vera economia circolare.
Ecco, io volevo chiederle, direttore, sperando di raccogliere di più, ecco, una volta raccolti i RAE, quanto è complessa la filiera di recupero delle materie prime? Quanto effettivamente si riesce poi a recuperare davvero da questi oggetti?
Allora, oggi recuperiamo il 90% in peso di quello che trattiamo, quindi recuperiamo ferro, rame, alluminio e plastica. Quello che non riusciamo a recuperare ancora sono i materiali primi critici di cui parlava l'altro ospite prima, che sono importantissimi per la nostra economia, ma che sono presenti in quantità molto piccole all'interno di ciascuna apparecchiatura. Perché non riusciamo a recuperarle? Perché bisognerebbe fare impianti molto sofisticati e quindi molto costosi, che possono stare in piedi, che possono trovare una giustificazione economica soltanto in presenza di grandi volumi. Siamo prigionieri di questo circolo vizioso per cui raccogliamo poco, non riusciamo a fare investimenti significativi in tecnologia per il riciclo e quindi perdiamo l'opportunità di recuperare quelle materie prime critiche che sono importanti per l'industria. È un circolo vizioso da cui si esce solo in un modo, raccogliendo di più. Se non raccogliamo di più siamo purtroppo costretti a questa appunto assurda spirale viziosa. Ed è un tema fondamentale per molti settori della nostra industria moderna. Non esisterebbero le energie rinnovabili, non esisterebbero le telecomunicazioni senza le materie prime critiche. E purtroppo dipendiamo da paesi come la Cina e la Russia, con cui oggi le relazioni non sono particolarmente amichevoli. Quindi dobbiamo uscire da questa e si esce partendo dall'anello iniziale, cioè dalla raccolta.
Arianti, senta, io sono molto interessato alla questione dei pannelli solari. Non è proprio RAE nel senso stretto, nel senso percepito dalle persone, perché ovviamente non si conferisce un pannello solare al supermercato o alla grande distribuzione. C'è tutta una filiera particolare, certo, che lei adesso magari ci illustrerà. Però è una cosa importantissima, perché se noi rispingiamo moralmente per l'indipendenza energetica, poi dobbiamo anche mettere in piedi una struttura che non li faccia diventare un problema fra qualche anno. Ecco, com'è la situazione? Io so che
diceva lei, oggi gestiamo pochissimi pannelli fotovoltaici, perché da una parte se ne smontano ancora, se ne sostituiscono ancora relativamente pochi, e dall'altra parte purtroppo una parte di quelli che vengono smontati prendono la via dell'estero. Sono pannelli che funzionano ancora, per carità, e quindi va anche bene che vengano riutilizzati da qualche altra parte, purché questo non nasconda poi fenomeni di esportazione illegale di rifiuti in paesi dove lavorano i bambini. Però immaginiamo che quelli esportati all'estero vengano veramente installati da qualche altra parte nel mondo. Quindi oggi ne gestiamo pochi, ne trattiamo pochi, ma io credo che appena la curva di dismissione dei pannelli fotovoltaici salirà e quindi avremo volumi crescenti, non sarà un problema avere impianti in numero adeguato sul territorio italiano per gestire il riciclo corretto di questi pannelli. Le tecnologie ci sono, la possibilità di ricavare rame, alluminio e un po' di silicio c'è, non ci sono problemi da questo punto di vista. Il problema sarà invece strutturare una filiera di raccolta fatta bene, perché, come correttamente diceva lei prima, in mezzo c'è un installatore, qualcuno che viene a casa mia smonta i 5 pannelli fotovoltaici che ho sul tetto e li porta via. Bisogna che queste figure intermedie facciano un lavoro fatto bene e non si e non seppelliscano i pannelli fotovoltaici.
Cioè che gli convenga farlo bene, questo sta dicendo.
Che siano incentivati a farlo bene, che siano costretti a farlo bene, perché da una parte ci vuole la carota, dall'altra parte ci vuole il bastone. Purtroppo viviamo in un paese in cui i controlli lungo la filiera sono scarsissimi e chi vuole farla franca ha ampie possibilità di farla franca. Noi sono anni che chiediamo che ci sia un fortissimo controllo. Le faccio qualche esempio. Bisognerebbe andare in acciaieria o nella filiera delle auto demolite a vedere se ci sono lavatrici e frigoriferi. Bisognerebbe andare nei porti ad aprire i container per vedere se ci sono RAE all'interno dei container che partono per l'estero. Bisogna avere più controlli. Quindi, in particolare sulla filiera del fotovoltaico, sarà necessario incentivare gli installatori e controllare gli installatori affinché gli impianti dismessi dalle case o dai campi fotovoltaici vengano portati agli impianti che certamente esisteranno per fare riciclo di questi pannelli.
Ecco, una delle critiche più diffuse alle auto elettriche riguarda le batterie delle auto elettriche. Che succede a fine vita di queste auto o quando la batteria perde efficienza? C'è anche qui una filiera di recupero?
Allora, oggi la situazione è molto simile a quella dei pannelli fotovoltaici. Oggi i volumi sono bassissimi e soprattutto le batterie dismesse dalle auto sono ancora in grado di svolgere funzioni meno performanti ma altrettanto utili. Faccio un esempio: batterie di accumulo sotto gli impianti fotovoltaici non vanno più bene per la macchina elettrica, vanno benissimo per fare l'accumulo sotto un pannello fotovoltaico. Quindi oggi c'è poco da gestire, le batterie al litio e cobalto che trattiamo nei nostri impianti sono veramente poche. E l'altro fenomeno a cui stiamo assistendo, spesso le case automobilistiche le rivolgono indietro, perché le riutilizzano, perché le studiano, perché e quindi cercano attraverso la loro rete di concessionarie di riportarle a casa. Quindi è rarissimo oggi ancora il caso di batterie di auto che vengono avviate al riciclo. È un pochino più frequente per la mobilità leggera, quindi i monopattini piuttosto che le e-bike, perché lì effettivamente non c'è un costruttore interessato a rivolerli indietro. Quindi oggi è una filiera ancora in crescita, ancora in fase di sviluppo. Qualche preoccupazione non da tanto il riciclo della batteria, perché avviene in ambienti tranquilli e tecnologicamente avanzati. La destra è il trasporto della batteria. Purtroppo sono batterie che hanno il brutto vizio di, quando sono dentro la macchina, quando sono esposte all'atmosfera, quando sono maltrattate durante il trasporto come rifiuti, sono anche maltrattate, hanno il brutto vizio di incendiarsi e di scoppiare. Quindi sono batterie che richiedono cautele lungo la fase di trasporto prima di arrivare agli impianti di trattamento. Purtroppo lo stesso fenomeno ce l'abbiamo anche con le batterie al litio dentro i cellulari, dentro le sigarette usa e getta, dentro i RAE, che hanno il brutto vizio di scoppiare, di incendiarsi tutte le volte che vengono lasciate all'aperto.
Che però dicevamo con Giuliano che in realtà quasi tutti i cellulari restano nel cassetto di casa, cioè per ricordo, che non so, è difficile.
Molto più frequente trovare una sigaretta elettronica usa e getta con batteria al litio all'interno del sacco nero della spazzatura, che prende fuoco quando il trituratore dell'azienda di igiene urbana la schiaccia. Purtroppo questo è, per cui a maggior ragione bisogna evitare di buttare i RAE nella spazzatura indifferenziata.
E allora, insomma, interessante questo aspetto. Allora io ringrazio per essere stato con noi Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion UE. Buon pomeriggio, Arienti.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie.
Allora, secondo me questa puntata è stata molto istruttiva, perché tutti noi, secondo me, abbiamo fatto tanti errori quando abbiamo apparecchi elettrici, elettronici a casa e, insomma, però è vero, c'è il problema spesso di impianti di conferimento che sono lontani, scomodi, aperte ad ore impensabile.
Sì, devi essere veramente molto, 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 molto motivato. Ma molto motivato.
Però ecco, ricordiamolo questa cosa, che soprattutto adesso che tanti a Natale fanno regali elettronici, piccoli, mali elettrodomestici o grandi, oppure fanno la spesa dell'anno, si comprano un televisore grande, ricordatevi che potete cambiare il vecchio con il nuovo, anche con la consegna a domicilio, molti negozi lo fanno.
Questa cosa di 1-0 non la sapevo assolutamente.
Farsi un bel giro.
Però giustamente ha detto per tutti gli oggetti sotto i 25 centimetri.
Sotto i 25 centimetri, ma sono la maggior parte, perché sì, cavetti, vecchie pennette USB, insomma, tante di queste cose.
Sì, è vero.
Allora, io mi fermo qua.
Grazie
Tiziana,
Alessandro.
Giuliano, grazie a voi. Noi ci sentiamo, ci vediamo il 18, dopodiché con Air Day Italia avremo un paio di settimane, diciamo, di stand-by e poi ritorneremo col 2026. Buon pomeriggio e mi raccomando, non buttate i rai nel cassonetto.